Oggi affrontiamo un tema molto importante, molto delicato, con qualche elemento di difficoltà, per cui vi pregherei di aprire le orecchie e collegarci il cervello. Il tema sono le fonti del diritto comunitario e poi, soprattutto, il rapporto tra le fonti del diritto comunitario e le fonti interne. Allora, il diritto comunitario è un diritto che dal punto di vista del nostro ordinamento è un diritto esterno, è un ordinamento a sé stante, un ordinamento indipendente, paragonabile a tutti gli altri ordinamenti esterni, dal diritto canonico al diritto internazionale o al diritto della Repubblica Slovacca. Questo da un punto di vista generale. È un ordinamento che ha la sua struttura gerarchica. Al vertice c'è un trattato e sotto c'è il cosiddetto diritto derivato, ossia le fonti primarie di quell'ordinamento. È un po' più complessa il sistema delle fonti comunitarie, ma lo studierete al diritto dell'Unione Europea. Io vi sto dando lo spirito di base dell'ordinamento, perché quello che mi preme è riuscire a capire soprattutto come questo ordinamento si riflette sull'ordinamento italiano. Nonché sull'ordinamento degli altri Stati membri, ovviamente. Il diritto derivato è composto essenzialmente da due atti, i regolamenti e le direttive CE. Mi accorgo di essere debitore nei vostri confronti di una spiegazione di che cosa sia la CE e cosa sia la UE, dove UE non è UE, e cosa sia la Comunità Europea e cosa sia l'Unione Europea. Problema che appartiene alla metafisica del diritto europeo. E vi spiego perché. Ieri vi raccontavo la storia delle tre comunità, per cui CECA, CE, UE e Euratom. Queste tre comunità si sono trasformate tramite trattati. Un bel giorno la CE ha perso l'aggettivo economico, è diventata comunità europea e non più comunità economica europea, perché si sono aggiunte delle funzioni di materia d'ambiente, eccetera, questo nel 1997. La CECA si è esaurita, ha finito di essere un'attività comunitaria perché era prevista per un certo numero di anni, alla fine, a scadenza di quegli anni, è stata riassorbita dentro nella CEE e progressivamente anche l'Euratom è stato assorbito nella CEE, per cui è rimasta un'unica comunità. Nel 1990, Trattato di Maastricht, 1991, viene introdotto l'Unione Europea e c'è stata una spiegazione, un tentativo, grazie, attesi tutta l'estate, finalmente sono venuti nella prima giornata di nebbia. C'è stata una spiegazione difficile di cosa fosse l'Unione Europea, perché si è detto che l'Unione Europea non è una nuova organizzazione internazionale, è un passo ulteriore dell'integrazione europea, è qualcosa che si aggiunge alla comunità europea. E per spiegare questa strana figura, che è proprio una strana figura, l'unica cosa che hanno inventato è una metafora, anzi un'allegoria. Si è detto che è come la costruzione di un tempio greco, per cui l'Unione Europea sarebbe un tempio greco, il cui frontone è fatto dalle istituzioni, cioè dagli organi comunitari, quelli che dicevo ieri, Commissione, Consiglio, eccetera. E poi ci sarebbero tre colonne, Io vicino a trovare un tempio greco su tre colonne, ma evidentemente non sono molto forti in architetture. Una colonna sarebbe la CE. Un'altra colonna è una nuova politica, che è la PESC. La PESC non è la pesca del tempio galasco, la PESC è la politica estera e sicurezza comune. È un nuovo pilastro di azione comunitaria che si affianca a quello tradizionale, perché è il pilastro che consente all'Europa a pensare di fare una difesa comune, di prendere misure di politica estera, di fare politica estera in quanto Unione Europea e così via. E il terzo pilastro sarebbe, si chiama GAI, che non si pronuncia GAI, è proprio GAI, ed è giustizia e affari interni. È quel pilastro che mette in collegamento i paesi europei per quanto riguarda essenzialmente la comune lotta al crimine, per cui politica di indagine, contatti di polizia, accordi di polizia, meccanismi di estradizione all'interno della comunità. Allora, questo tempio greco così un po' buffo, che avrebbe anche un basamento dato da tutta la normativa precedente, avrebbe di particolare questi tre pilastri, di cui uno è un pilastro enorme, e gli altri due sono due pilastrini sottili sottili, perché è una cosa che farebbe schifo anche il più vomitevole degli antichi greci, però è così costruito. Notate che Gaia e Pesc hanno regimi diversi. I regimi degli atti della Gaia e della Pesc sono diversi, sono più tenui, anche le procedure per approvarli sono più tenui, nel senso che sono stati inseriti in via sperimentale e poi progressivamente si sono rafforzati. Perché questo? Perché nella cooperazione, diciamo, economica, gli accordi tra gli stati si erano già sviluppati e quindi le procedure erano più sciolte. Questi nuovi pilastri sono stati presi con molta prudenza e progressivamente le procedure si stanno avvicinando a quelle comunitarie. Ma quando si parla di atti comunitari si fa riferimento agli atti comunitari di questo pilastro, per cui sono stati targati CE. Per dirvi una, gli atti assunti nel pilastro PESC non sono sindacabili dalla Corte di Giustizia, se non in termini molto restrittivi. Hanno un altro regime. E noi non ce ne occupiamo, ce ne occuperete poi a diritto dell'Unione Europea. Il grosso che ci interessa sono gli atti tradizionali del pilastro CE, per questo parlo dei regolamenti CE e delle direttive CE. La differenza tra questi due atti è cosmica, sulla carta è cosmica. E vi spiego perché è cosmica. Le direttive CE sono facilmente inquadrabili nella tradizione degli accordi internazionali, nel senso che vengono prodotti con un meccanismo comunitario, pubblicati sulla GUCE, che è la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, entrano in vigore e rispetto allo Stato nazionale si bloccano al confine, nel senso che non operano direttamente nell'ordinamento dello Stato, ma ci deve essere una norma giuridica italiana con carrello con ruote che la va a prendere al confine e la importa nel nostro ordinamento. Dice il trattato, la direttiva comunitaria fissa gli obiettivi agli Stati membri, gli obiettivi che devono raggiungere, lasciandoli liberi di scegliere i mezzi. Questa cosa per cui sono liberi di scegliere i mezzi significa che la comunità dice bisogna raggiungere quel certo livello di inquinamento e non superiore, oppure bisogna raggiungere quel tipo di integrazione nel settore e così via. Lo Stato sceglie con quale strumentazione giuridica, con quale carrello normativo attuarlo e poi ha il compito di attuarlo in norme interne. capite? Il che significa che quando il soggetto dell'applicazione del diritto, il nostro classico giudice, deve applicare il diritto comunitario, in realtà lui sta applicando norme interne, esattamente come se fosse un trattato internazionale da questo punto di vista, no? È un fonte fatto che si forma la comunità, crea obblighi dello Stato, lo Stato li attua e il giudice applica le norme interne dello Stato. Di diverso c'è soltanto quello che vi dicevo ieri, e cioè la possibilità che il giudice dica, però questa norma giuridica dello Stato è adeguata ad attuare la direttiva? È in grado di raggiungere gli obiettivi della direttiva? Se dubita di questo, lui può ricorrere alla Corte di Giustizia. Un ricorso pregiudiziale. Questo è di diverso rispetto agli atti internazionali. Il giudice nazionale non ricorre mai alle corti internazionali. Il giudice nazionale applica i trattati così come sono attuati ovviamente da norme interne. Invece se sono direttive comunitarie, applica sì le norme interne, ma se le norme interne hanno dei problemi di compatibilità, potrebbe anche ricorrere alla Corte di Giustizia e dire, ma è adeguato questo strumento? Oppure potrebbe pensare che l'atto, la direttiva della comunità, è contraria al trattato. E quindi potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia dicendo, guarda, secondo me, la direttiva che il mio Stato ha attuato è illegittima e quindi ti chiedo di annullarla, capite? Questa è una strumentazione già un po' diversa rispetto ai normali fonti fatto, però lo schema è questo. Per cui la direttiva fissa le linee guida, nelle varie versioni linguistiche nel trattato questa cosa della direttiva e degli obiettivi è trattata espressa in maniera diversa, ma insomma la direttiva fissa gli obiettivi, le linee guida e lo Stato è tenuto ad attuarla. E il regolamento invece, il meccanismo è completamente diverso, perché i regolamenti sono dotati di diretta applicabilità. Che è una cosa del tutto nuova, ragionando con lo schema della sovranità nazionale. Perché qui abbiamo un ordinamento altro che produce suoi atti normativi. Questi atti normativi non si fermano al confine dello Stato nazionale, ma producono effetti diretti nell'ordinamento nazionale. Il che vuol dire che il nostro giudice è tenuto ad applicare direttamente quelle norme, senza l'interposizione di un atto statale. Per cui lo Stato, da questo punto di vista, non esercita la sua sovranità. Perché il giudice è tenuto ad applicare non un atto del suo Stato, ma direttamente un atto della comunità europea. Capite la novità? Quando è che la comunità usa il regolamento o usa la direttiva? Questo è una delle cose che non funziona nel trattato, perché il trattato, se mai vi capitasse di scoprirlo, ogni tanto guardare gli atti non fa male, è una cosa praticamente illeggibile. Non funziona come la nostra Costituzione che dice le leggi le fa il Parlamento, il decreto legge, i regolamenti e così via. Il trattato va per politiche, cioè si occupa dei singoli fenomeni, per cui voi trovate un capitolo sull'agricoltura, uno sulla pesca, uno sui trasporti e così via. Per ogni politica dice che cosa possono fare le istituzioni comunitarie e con quale atto. Per cui si dice una certa politica delle dogane lo fa il Consiglio con una certa procedura emanando un regolamento. Per altre politiche, per esempio per l'ambiente, lo può fare il Consiglio con una certa procedura emanando una direttiva. E certe volte invece misure adeguate. Per cui noi non sappiamo in via generale che cosa sia la materia di una direttiva o la materia di un regolamento, perché il trattato definisce la competenza dei singoli atti. Certe cose sono fatte con regolamento e certe cose sono fatte con direttiva. Con questa idea che il regolamento, essendo più stringente, è uno strumento di integrazione molto più forte. Dove il trattato dice che le istituzioni comunitarie possono emanare un regolamento, vuol dire che lì la sovranità dello Stato cede. Lo Stato automaticamente si adegua alla normativa comunitaria. Mentre la direttiva è uno strumento più rispettoso dell'autonomia dello Stato. Dove è prevista la direttiva, si prevede in sostanza che lo Stato la attui e abbia un potere discrezionale nell'attuare la direttiva. E in qualche modo mantiene la sfera della sua sovranità. Vedete? È chiaro questa differenza tra due atti? Ne sono contento. C'è solo un piccolo problema che complica la vita. Noi, distinguendo tra regolamenti e direttive, stiamo distinguendo tra atti. Atti fonte, cioè, sono atti fonte della Comunità Europea. Sono tipi di atti. A un certo punto il trattato dice il tipo di atto regolamento ha queste caratteristiche, e cioè si applica direttamente agli Stati, per cui si rivolge ai cittadini. Noi siamo vincolati al regolamento, i nostri comportamenti direttamente sono disciplinati dal regolamento. Ora, noi generalmente non ce ne importa granché tendenzialmente, ma un imprenditore, per esempio, si trova direttamente sottoposto a un regolamento. Il tipo direttiva invece è quest'altro regime per cui deve essere attuata. Cosa è accaduto? È accaduto questo. Che si è posto il grosso problema di chi fosse in grado di controllare il rispetto degli obblighi comunitari. Ossia, che cosa succede se uno Stato non si adegua alle direttive? La direttiva obbliga lo Stato a fare la cosa e lo Stato non la fa. Quid iuris? Il trattato prevede una procedura, la cosiddetta procedura di infrazione. Ossia, la Commissione si attiva, manda una legge, notifica una lettera di avviso allo Stato, guarda che sto procedendo perché mi giunge notizia che tu non ti sei adeguato, apre un contraddittorio, nel senso che lo Stato può far presente le sue risposte, guarda che io sono già adeguato da prima, guarda che sono i problemi, mi sto adeguando, eccetera. Questa procedura può finire con un contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale e una sanzione per lo Stato. Il soggetto di questa procedura, l'attore di questa procedura, però, è la Commissione, e quindi un organo politico. Il che significa che l'organo politico può anche dire, io non agisco perché so che c'è un problema, non voglio suscitare le ire funeste. Vi ricordate, se qualcuno di voi già allora leggeva i giornali, il problema dei parametri di Maastricht, Francia, Germania, Italia che sfondavano i parametri di Maastricht, il problema, la Commissione che cosa fa? La Commissione è segnata da cosa? Il Consiglio. Il Consiglio ha detto, ma rinviamo, la Commissione si è cavolata, ha fatto un ricorso contro il Consiglio, la Corte di Giustizia e l'ha vinto. Perché gli obblighi vanno rispettati, dopodiché hanno deciso di cambiare un po' gli obblighi, cambiare le regole così. Ma vedete, è una procedura tutta politica. Tutta politica. Cosa accade però? Voi siete un imprenditore italiano, con relativo capellino. Avete un'impresa. E in quanto impresa voi siete sottoposti al regime giuridico fissato per quel settore dagli atti della comunità. E spesso va bene non vi sono scatole. Per esempio, gli impongono le quote latte per cui se non potete produrre più latte di quanto vi sia consentito, non potete impiantare il nuovo vitigno di vino bianco perché è arrivato la comunità fissata un tetto. Ci sono dei limiti notevoli. Se avete delle produzioni inquinanti, come tutte le produzioni, avete dei vincoli di tipo ambientale e così via. Bene, per combinazione scoprite che c'è una direttiva che vi fa comodo. Una direttiva che invece di danneggiare i vostri interessi, di limitare la vostra libertà di scelta, vi dà la base. Per esempio, vi dà la possibilità di commercializzare il vostro prodotto in giro per l'Europa. Fanno una direttiva, voi producete cappelli, perché sono i cappelli eccetera, dei ragazzi fuori della comunità, cappelli, e esce la direttiva cappelli, che dice che cappello deve essere fatto di feltro, bla bla bla, e dice, caspita, sono io. E quindi vado a espandere il mio mercato in tutta Europa. Nessuno mi può bloccare le frontiere. Partite con il vostro camioncino, è arrivato in Austria e l'Austria vi risponde, mi dispiace, noi non ci siamo adeguati alla direttiva. Come non ci siete adeguati? Non abbiamo fatto la direttiva. E voi che cosa fate? Telefonate alla commissione? Sì, certo, fate le cose alla commissione. La commissione dice, sì, adesso iniziamo la procedura di infrazione. E comincia una procedura burocratica che dura qualche mese. E voi nel frattempo non avete garanzia di poter commercializzare, avete i magazzini pieni, i camion pronti, la benzina già fatta, gli autisti che sono lì pagati, se non quello fatto, e aspettate che questa lunga procedura arrivi. Dopodiché lo Stato non si adegua, allora la Commissione ricorre alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia apre una causa, 3 anni. Dopodiché lo Stato è condannato, ha condannato ad adempiere, benissimo, lo Stato non adempie. Allora la Commissione riapre la procedura, intima, lo Stato non si adegua, la Commissione ricorre nuovamente alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia con un altro procedimento condanna lo Stato, che cosa? A una pena pecuniaria, che viene pagata la comunità. E voi fate quei camion pieni, i magazzini pieni, i grossisti sempre più stanziati, no? Aspettando che cosa? Una procedura burocratica e giudiziaria gestita da un motore politico il cui esito è un rapporto tra Stato e comunità e che vi passa sopra la testa. Allora, il primo cittadino che ha avuto una cosa del genere, un cittadino olandese, si è rivolto al giudice olandese dicendo, senti, il diritto comunitario mi dà una possibilità, il mio Stato non ha esercitato gli obblighi comunitari. Che si fa? E il giudice olandese si è rivolto alla Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia ha elaborato una dottrina di cui probabilmente non sapeva quale sarebbe stato lo sviluppo e le conseguenze, ma che è una dottrina che si è rivelata essere formidabile e che è stato uno dei grossi motori di trasformazione della comunità. E cioè ha detto, così come il trattato dà, toglie libertà alle persone, dà diritti. Per cui già il trattato può esprimere norme, diritti azionabili ai cittadini. I cittadini possono già agire sulla base del trattato, cosa rivoluzionaria, capite? Perché il trattato è, nella tradizione, una cosa che riguarda le persone giuridiche, stati, non le persone fisiche. Noi non siamo soggetti di diritto internazionale, ma non siamo vittime di bombardamento. Ma non siamo soggetti di diritto internazionale, il soggetto di diritto internazionale è il nostro Stato, neanche il nostro comune, la nostra regione, lo Stato, perché è lui che detiene la sovranità. e per la prima volta la Corte di Giustizia ha detto, attenzione, il trattato di sostituzione della comunità che istituisce un nuovo ordinamento, anzi cioè un ordinamento di tipo nuovo, può produrre effetti positivi anche nella sfera dei cittadini. Il che vuol dire che i cittadini possono agire dal giudice per chiedere l'attuazione immediata delle norme del trattato. Il trattato dice che io posso commerciare liberamente la mia merce se corrisponde alle norme comunitarie. Bene, quella è la norma comunitaria. Quello è il trattato, io posso commercializzare le merci. Ho un diritto soggettivo, direttamente azionabile, e basato sul trattato. Capite? Hanno finito di rompere. Che significa? Che esistono nell'ordinamento atti che come tipologia sono direttamente applicabili, ma c'è anche la possibilità di avere norme giuridiche, non atti, ma norme, che per la loro particolare costruzione hanno effetti diretti. E queste norme possono essere contenute nei regolamenti, ovviamente, ma anche nelle direttive e persino nel trattato, perché sono norme che garantiscono diritti. La Corte ha usato uno schema esplicativo interessante, basato su una serie di considerazioni. Primo, appunto, c'è un equilibrio in questo ordinamento tra ciò che l'ordinamento impone e toglie come libertà e ciò che deve dare come diritti. E se l'ordinamento, se il trattato impone direttamente ai singoli comportamenti, diretta applicabilità dei regolamenti, allora deve garantire direttamente anche dei diritti, perché se no sarebbe un ordinamento oppressivo, un ordinamento di tipo, come dire, contabile democratico, di legittimazione dello stesso ordinamento. L'ordinamento deve dare, non solo togliere, e come toglie direttamente, deve dare direttamente. Seconda cosa, se l'ordinamento dà diritti soggettivi, questi diritti soggettivi non possono dipendere da una procedura burocratico-politica. Non è pensabile che il nostro imprenditore abbia la difesa dei suoi interessi soltanto affidata alla commissione della procedura di infrazione, perché non avrebbe nessuna garanzia, non sarebbe un diritto tutelato. Allora, in un ordinamento giuridico, i diritti, se ci sono, devono essere tutelati, e devono essere tutelati in via giudiziaria, diritto di difesa. Deve essere possibile ricorrere a un giudice, e questo giudice deve essere in grado di riconoscere il diritto. Questo significa che il cittadino, l'imprenditore, ricorre al suo giudice, giudice competente per il territorio del suo paese, e il giudice del suo paese, apprezzando l'esistenza del diritto, ricorre alla Corte di Giustizia dicendo come lo faccio valere questo diritto. Capite? Terzo argomento. Questo significa che l'ordinamento comunitario ha una vigenza, una effettività che non è legata soltanto al rapporto tra comunità e stati, come tipica del diritto internazionale, ma è legata agli interessi dei cittadini. Gli interessi dei cittadini sono coinvolti a pieno titolo nel rendere effettivo l'ordinamento comunitario. Questo è un passo di importanza enorme. Gli stati sono costituiti in giudizio, in questo caso olandese, anche in 1962 di ricordare, e si erano costituiti in giudizio sostenendo la tesi che il giudice nazionale è giudice delle leggi interne, è tenuto a applicare le leggi interne e non il diritto comunitario. Che il problema dell'applicazione del diritto comunitario è un problema di politica comunitaria, che deve essere trattato tra gli organi comunitari e gli Stati membri. E lo trattato prevede la procedura di infrazione come procedura politica e burocratica per far valere il trattato. E la Corte risponde no. l'ordinamento che voi avete creato col trattato è l'ordinamento giuridico vero, e quindi l'ha fatto uscire dal diritto internazionale, che non è l'ordinamento giuridico vero, che si rivolge e impegna direttamente i cittadini, e quindi porta i cittadini dentro come soggetti dell'ordinamento, mentre l'ordinamento internazionale non ha i cittadini come soggetti, come obblighi e come diritti per i cittadini, e quindi interessa ai cittadini renderlo effettivo, e lo possono fare tramite il canale giudiziario. A contrapposto, in sostanza, quello che sarebbe un canale politico, commissione, stati, comunità, stati, ha un canale giuridico, privato, giudice. Capite? E quindi l'applicazione del diritto comunitario non è più una questione amministrativa e politica, ma una questione giuridica che si può fare pesare nelle aule giudiziarie. È un diritto soggettivo. Qualche argomento di una certa raffinatezza, anche se non è esplicitato in questi termini, c'è un principio vecchio come il cucco, si dice dalle mie parti, vecchio come il mondo, per cui nessuno può giovarsi del proprio atto illecito. Questo principio di diritto romano ancestrale è sviluppato di fronte ai casi di omicidio, classico omicidio del padre per ereditare il suo patrimonio, no? Se un patricida, benissimo, la prima causa, il primo effetto del patricidio è che tu sei indegno a ereditare. Perché? Perché non puoi giovarti del tuo atto illecito. E questo principio è un principio talmente immanente del sistema che la Corte l'ha usato anche in questa occasione, dicendo che è una sanzione questa allo Stato. Nel senso che lo Stato non può giovarsi del suo atto illecito. Se lo Stato, in questo caso abbiamo detto l'Austria, non si è adeguata alla direttiva comunitaria, ha commesso un'infrazione al diritto comunitario, potrebbe essere sanzionata per questo, e non può giovarsi del fatto di non essersi adeguata, dicendo nel mio territorio perciò non si applica la direttiva. L'effetto diretto della direttiva finisce con essere una sanzione allo Stato inadempiente. Così cominciamo a mettere i tasselli per capire un po' meglio come funziona questa cosa degli effetti diretti. Avete domande fin qui? Non l'ho capito perché io non l'ho spiegato. E so perché non l'ho spiegato, perché me ne sono dimenticato. Certo, dice il vostro collega, un regolamento che è un atto che per sua caratteristica tipologica produce, è dotato di diretta applicabilità, produce sempre anche norme a effetto diretto? E la risposta è no. Perché qui c'è una distinzione molto sottile tra ciò che è la diretta applicabilità e ciò che è invece l'effetto diretto. La diretta applicabilità è una caratteristica dell'atto, del tipo di atto. Tutti i regolamenti della Comunità Europea sono dotati della loro astratta diretta applicabilità, ma non sempre contengono norme con effetto diretto. La contrapposizione tra atto e norme l'avete digerita? Atto, disposizione e norma. Siamo sempre là. L'atto è il veicolo delle disposizioni. Allora, questo veicolo garantisce che le disposizioni siano tendenzialmente direttamente applicabili. Per esempio, c'è il divieto dello Stato di interporsi in applicazione. L'Italia se l'ha provato. Aveva cercato di recepire i regolamenti, dicendo faccio una legge con cui recepisco il regolamento. La Corte ha detto no. questo è un illecito, perché il regolamento si impone nella Repubblica Italiana per forza propria, per la forza data dal trattato, e non perché tu con atto della tua sovranità gli conferisci gli effetti. Perché se tu pensi di interporti tra il regolamento e il tuo ordinamento, stai rivendicando la tua sovranità contro, diciamo, la sovranità trasferita alla comunità. Però gli stessi regolamenti, certe volte, li inviano ad atti di attuazione. Non tutti i regolamenti sono fatti per essere direttamente applicabili. Se il regolamento dice gli standard sono questi e con atto interno si fissano le dimensioni, per esempio, può inquinare non oltre il 7 per 1000 di un sottoprodotto dell'acqua. Benissimo, a partire. Non oltre il 7 per 1000 significa che poi lo Stato deve fissare all'interno il suo standard. Allora quel regolamento non è direttamente applicabile perché dipende da un atto dello Stato che deve attuarlo. È un'astratta possibilità del regolamento di essere direttamente applicabile, ma non sempre ha effetto diretto, perché il giudice può anche trovarsi nella condizione di non poterlo applicare, perché c'è bisogno di un atto di specificazione dello Stato. Il regolamento può essere direttamente applicabile se lo vuole, ma se non lo vuole non lo è. Per cui si sposta l'attenzione sulle singole norme. Le singole norme devono avere una caratteristica che le porta ad essere direttamente applicabile, e questo richiede una spiegazione che vi do.